Bene, io prego.
Ok, direi che abbiamo risolto questo banale problema. Ma guardate, anch'io al termine di questa consigliatura, cui ho occupato anche il ruolo di Presidente della Commissione Risorse, quindi ci siamo occupati molto da vicino del bilancio, vorrei fare un po' un'analisi di tipo andamentale, prima ancora che politico.
Scusate, ma ha ragione, chiedo scusa, ma ancora.
Da dove partiamo? Ma per richiamare anche quello che è stato detto dai precedenti interventi, partiamo da una situazione in cui di bilanci storicamente incrementali sul fronte della spesa, che all'epoca in cui ha avuto inizio la crisi quotava, mi corregga l'assessore se sbaglio, quasi verso i 220 milioni. In totale, anch'io ho ripreso alcuni interventi degli anni passati, il totale della spesa corrente al consuntivo 2010 raggiungeva i 216 milioni di euro. Beh, credo che possiamo legittimamente cogliere gli elementi positivi del lavoro svolto in questi 5 anni, non soltanto le critiche e gli aspetti negativi. Anche grazie, io questo lo riconosco, all'incalzante stimolo delle opposizioni, che ci sono sempre state anche in commissione. Ne cito due. L'azione reale, e sottolineo questo aggettivo reale, di razionalizzazione della spesa corrente, malgrado il patto di stabilità o di stupidità, che lo si voglia chiamare, e il costo, perché questo è un costo per le amministrazioni e per le aziende, dell'incertezza nella programmazione economica. In secondo luogo, l'opportunità colta anche in termini di maggiori risorse che abbiamo introitato, perché bisogna essere capaci anche di fare queste cose, cioè di recuperare risorse, dicevo, l'opportunità colta con la tempestiva adozione delle regole sull'armonizzazione dei bilanci. Ma anche il preventivo che andremo a votare questa sera, di per sé stesso, credo testimoni un risultato con il segno più. Non era scontato, molti comuni si avvalgono e si sono avvalsi della proroga dei termini per l'approvazione del bilancio. A Modena abbiamo deciso, credo con responsabilità, di definire il coordinato economico-finanziario per l'anno 2014, anche per non creare un vuoto decisionale nei mesi a cavallo del voto. Poi capisco che siamo in campagna elettorale, lo dico anche a tutti i consiglieri, mettiamo insieme opposizione e maggioranza, ma cerchiamo di rimanere anche al merito. Con il preventivo di oggi noi consegniamo alla città un bilancio in ordine, che con un minimo tasso di indebitamento, che mantiene sostanzialmente intatti gli asset patrimoniali strategici, questo bisogna riconoscerlo. L'azione sui conti del Comune è stata caratterizzata dalla progressiva razionalizzazione della spesa, è nei numeri. Anche se dobbiamo leggere i bilanci in modo congruente, i bilanci pre-armonizzazione e i bilanci post-armonizzazione. La spending review a Modena non è stata solamente proclamata come a livello nazionale, ma anche realizzata, prima di quando probabilmente verrà realizzata nei fatti a Roma, dove in altre parti d'Italia, soprattutto a livello delle amministrazioni dello Stato, l'intervento sui conti pubblici si traduce in una frase che è un po' simbolo e un po' scandalo, il salva Roma. Poi noi sinceramente le riponiamo le nostre speranze sulla svolta buona, come è stata chiamata, che con il governo Renzi sembra finalmente iniziata, almeno sui conti pubblici e sulla destinazione delle risorse. Poi dalle slide dovremo passare alla concretezza dei numeri, ma insomma l'inizio pare buono. Poi per citare qualche numero, ne ha snocciolati tanti prima il capogruppo Trand, io ne cito due o tre. Nel corso degli ultimi 3 anni il trend di riduzione della spesa segna meno 8,7, meno 6,9, meno 3,6, sono milioni di euro. In 3 anni il risultato complessivo è meno 20 milioni di euro. Quindi la spesa corrente è stata rimodulata e ridotta, non solo ridotta ma anche rimodulata, di circa il 10%, un dato superiore alla media ANCI dei comuni italiani. E questo è un dato reale, appunto, al netto dell'armonizzazione del bilancio. Poi non è stato indolore, perché queste cose si fanno con sacrificio e fatica. e con sacrificio e fatica abbiamo ridotto drasticamente i costi per le consulenze interne, che sono più che dimezzati, i contributi indistinti all'associazione, anche se non si deve considerare questo a tutti gli effetti un elemento positivo, perché le associazioni fanno vivere la nostra città e fanno vivere anche molti servizi. Il costo del personale, e si tratta di pensionamenti non sostituiti, abbiamo detto 162, sono 162 stipendi che riducono la domanda interna. Comunque, abbiamo ridotto la spesa, ripeto, sostanzialmente senza svendere patrimonio e mantenendo uno standard di servizi molto al di sopra della media delle regioni del centro-nord, perché quelle del centro-sud sono ancora molto lontane, purtroppo. Certo, restano ancora margini, come diceva prima anche il consigliere Morandi, io questo lo riconosco, come ad esempio l'azione sulle sedi del comune. Il ristagno immobiliare non ha agevolato delle operazioni che comunque erano state progettate e messe in campo in questi anni. Certamente resta un fronte strategico su cui il prossimo Consiglio dovrà vigilare e lavorare attivamente, non appena magari le condizioni del mercato lo consentiranno, così come anche si dovrà probabilmente intervenire su un maggiore controllo dei diciamo così, costi che era una multinazionale che sicuramente ragiona su ormai su territori molto più vasti, diciamo così, ribalta sugli utenti dei comuni. Su questo credo che si dovrà giocare un ruolo di grande attenzione da parte dei nostri rappresentanti territoriali, a partire dal rinnovo del Consiglio di amministrazione e dei patti di sindacato. Anche la manovra di oggi, tutta incentrata sulla rimodulazione delle imposte sulla casa, ci consegna un ulteriore recupero di spesa di circa 2,4 milioni, tutto interno alla macchina comunale. Con riferimento comunque al cuore della manovra, che sono gli effetti dell'abolizione dell'IMU, si evidenzia sulla prima casa un netto risparmio di imposta. Era vero quello che diceva il consigliere Trande prima, di un minor gettito complessivo drenato alla comunità moldenese di circa 6 milioni di euro. Si scontano però degli effetti negativi. Innanzitutto, in termini redistributivi, la nuova tassa è più piatta dell'IMU, perché non prevede ad esempio detrazioni nella sua applicazione di base al 2,5%. L'aliquota bassa costituisce di fatto un demoltiplicatore dell'imposta per gli immobili di maggior pregio. In secondo luogo, se la prima casa diventa meno onerosa, il minor gettito TASI rispetto all'IMU determina un aumento delle altre aliquote, e questo effettivamente è un punto dolente, in particolare delle seconde case che vengono affittate, e per esempio quelle a canoni concordati, e dei comodati e degli immobili strumentali, anche se si è cercato su questo fronte, e credo sia importante sottolinearlo, che gli immobili strumentali utilizzati dai proprietari a fini appunto lavorativi sono stati salvaguardati, e in questo caso l'aliquota è stata ridotta dal 10,1 all'8,2. Questo è un punto molto importante. Per limitare questi effetti distorsivi, e torniamo soprattutto alle seconde case, vi chiediamo di votare l'ODG che è stato presentato prima, che già contiene i correttivi da approvare a seguito delle imminenti, speriamo, modifiche normative ex decreto 16, che, lo ricordiamo, definisce il quadro dell'imposizione locale in materia di immobili, in una prossima variazione di bilancio che speriamo di essere noi a votare, altrimenti lasceremo in eredità al prossimo Consiglio Comunale. In tal modo l'imposizione sulla prima casa risulterà più equilibrata, potremo fare equità, ad esempio prevedendo delle detrazioni, ma soprattutto daremo respiro ai proprietari di seconde case concesse in locazione a canone concordato, che hanno visto un aumento importante dal 4,6 al 7,2, come chiedono unitariamente, questo anche da sottolineare, i sindacati dei piccoli proprietari degli inquilini, o le case offerte in comodato gratuito ai parenti di primo grado in linea retta. Dove ricordiamo però che un punto di tassazione vale oltre 600.000 euro, quindi qui il vincolo economico-finanziario c'è tutto. E ricordiamo che forse bisognerebbe a volte pensare anche ad agire in modo diverso, cioè anch'io ho pagato questa tassa e la trovo disdicevole, ma perché lo Stato non mi può dare la possibilità di fare un passaggio di proprietà costi umani? Scusate, qualunque genitore lo farebbe, perché ne devo pagare migliaia di euro notaio che mi dica la casa di tua madre è tua e quindi mi devi pagare 5.000 euro? Questo trovo veramente scandaloso, non solo i costi del notaio, ma chiaramente anche le imposte di registro. Sarebbe un modo molto più semplice per sistemare questa vicenda. In ultimo, ecco, nella variazione di bilancio prossima vorrei che trovasse spazio anche la riflessione che è emersa prima, introdotta dal consigliere Barcaiuolo, circa il sostegno all'attività imprenditoriale dei giovani, specie se inserite per esempio nel contesto del nostro centro storico, sotto forma di contributo o anche di minore imposta. In questo caso un contributo anche minimo, aveva ragione, può fare la differenza tra la chiusura e la sostenibilità, e credo che oggi, o meglio domani, come diceva anche il consigliere Tande, la priorità sia il lavoro e soprattutto il lavoro dei giovani. Con questo ragionamento, se mi dà, con questi ragionamenti, come gruppo, almeno lo dico io personalmente, perché possiamo riconoscere, magari non interpreto le sensazioni di tutti, io riconosco a questa giunta, all'assessore e a tutto il settore, di aver operato anche quest'anno sul fronte dell'attenzione al bilancio, all'insegna del rigore dei conti e alla ricerca dell'equità. Credo che noi dobbiamo consegnare questa eredità al nostro candidato sindaco, sperando che sappia unire, come ha detto anche in un video l'altro giorno il nostro ex segretario Bersani, innovazione ed esperienza, nella consapevolezza che l'innovazione è radicata anche in una buona esperienza. Grazie.
Ringrazio la consigliera Urbelli. Sì, grazie. È iscritto a parlare finalmente il consigliere Pelacani, prego.